Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini, allargano i loro filatteri e allungano le frange. Amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo, chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato. Parola del Signore. Natura apostrofe quella del profeta Malachia in questa prima lettura che abbiamo ascoltato, altrettanto dura è quella che fa Gesù in questo brano del Vangelo di Matteo, in cui chiaramente stigmatizza l'operato, il modo di fare e di insegnare anche degli scribi e dei farisei, che dice si sono seduti sulla cattedra di Mosè, cioè si sono arrogati un diritto altissimo, che è quello di non solo interpretare la Torah, ma anche di renderla attuabile, di renderla comprensibile, diremmo praticabile per tutti gli uomini. Dice Gesù in questo brano del Vangelo di Matteo: questi uomini arroganti dicono ma non fanno, perciò state attenti a quando vi relazionate con loro. Ora, anche il profeta Malachia, no? Terribile, dice Dio, ora voi questo monito sacerdoti, dice voi vi siete allontanati dalla retta via e siete stati d'inciampo al monti con il vostro insegnamento. Dunque una maledizione cade su tutti coloro che mancano al grande mandato, alla grande vocazione di parlare agli uomini di Dio, ma non solo, di rendere agli uomini praticabili le vie di Dio e non difficili, pesanti e impervi. Ora vedete, amici, di fronte a una visione come questa noi saremmo tentati, è importante questo, saremmo tentati di fare delle attribuzioni indebite. Per esempio potremmo dire: sicuramente Malachia prima e poi sicuramente Gesù si riferiscono alla classe sacerdotale oppure alla classe dei farisei, cioè a tutti quegli uomini che avevano il diritto quasi di aprire i significati della parola, dunque alla classe, appunto, diremo noi, dei sacerdoti, dei rabbini, dei maestri. E dunque è l'ebraismo che pecca secondo questa interpretazione falsata. È l'ebraismo che peccherebbe di sincerità e di amore per la verità nella diffusione, nella spiegazione, nella consegna di questa grazia che è appunto la sapienza della legge. Beh, se noi facessimo questo saremmo costretti ad accusare una categoria, una classe. Non possiamo farlo, altrimenti non entriamo nello spirito di questa parola e neanche nello spirito del Signore. Allora potremmo ancora far prendere spunto da questa parola, per esempio, per accusare quella parte che noi pensiamo della Chiesa che ci impedisce in qualche modo di vivere liberamente le cose di Dio, ma anche qua sbaglieremmo, perché ci troveremmo ad accusare una realtà che veramente ha la vocazione di farci conoscere quanto è buono il Signore e come sono praticabili le sue vie, anche se sempre queste dimensioni, tanto quella dell'ebraismo quanto quella della Chiesa, conoscono anche il peccato, il tradimento, la debolezza, la fragilità, tutti quegli aspetti della nostra natura umana che si mettono di traverso rispetto all'annuncio del Vangelo. Un'altra cosa che potremmo pensare, questa volta forse più a buon diritto, è ciò che Gesù indica e per il quale mette in guardia i suoi discepoli e le persone alle quali sta predicando questa buona novella, e cioè quegli insegnamenti, per esempio gli insegnamenti della logica di questo mondo, che sembrano autorevoli, che sembrano autentici, ma che siccome non costano la vita a chi li racconta, a chi ce li fa arrivare, sono sospetti, perché allontanano dalle buone vie di Dio e ci fanno credere e ci fanno pensare che appunto questa logica, questa morale, questa immoralità di questo tempo, di questa generazione, siano più forti, più grandi, più convincenti. Tu dici, ma questo quando succede? Succede tutte le volte che tu pensi secondo il mondo e dici, ma che male c'è che succede questo? Ma che ci sarà di male se faccio pure quest'altro? In fin dei conti lo fanno tutti. Ecco, questo vuol dire la tua cessione alle logiche di questa generazione. Ma anche qua cadremmo in un terreno veramente difficile. Io vorrei riguardare tutta questa realtà non dalla parte di sotto, dove si vedono i nodi di questo ricamo, ma dalla parte, quella possibile, quella dove si vede la bellezza, la grandezza e la superiorità del messaggio di Cristo rispetto a tutte le altre realtà di questo mondo. E vorrei prendere per questi significati la seconda lettura, che è la grande lettera di San Paolo ai Tessalonicesi. Guardate come San Paolo ci racconta che cos'è il servizio alla parola, che cos'è la vocazione degli uomini chiamati a parlare di Dio ad altri uomini, a farli entrare dentro le vie dell'Altissimo per trovare salvezza, riconciliazione e pace. Guardate che dice San Paolo: fratelli, parla di sé, parla della sua esperienza, parla dell'esperienza degli apostoli che con lui hanno fatto questo, e parla a una chiesa che sa riconoscere questo soprattutto, che non è impedita nel vedere, nel ricordarsi quante grazie si sono operate attraverso questa buona trasmissione della fede. Dice San Paolo: fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come a dire, non vi abbiamo né oppressi né giudicati né messi alle strette, siamo stati amorevoli, abbiamo guardato la vostra vita con lo stesso amore col quale cerchiamo di guardare anche la nostra. Siamo stati amorevoli come una madre nutre e a cura delle proprie creature. Cosa fa una madre? Si leva anche del suo per nutrire le creature. Dunque noi siamo venuti incontro a voi non compiacendoci dei nostri insegnamenti, ma compiacendoci semmai del fatto che questi insegnamenti siano diventati la vostra speranza, siano diventati il vostro linguaggio, siano diventati la vostra attesa messianica nella storia. Dice: così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita. Bellissima questa immagine. Dice San Paolo: dovendovi parlare del Cristo, dovendovi mostrare le vie di Dio, ci è sembrato anche poco raccontarvi qual è la bellezza e lo stupore di questo buon annuncio che è la resurrezione del Cristo. Noi vi avremmo voluto dare la nostra stessa vita. Sapete che vuol dire? Vuol dire: avremmo voluto dare tutto quello che è accaduto alla nostra vita quando abbiamo conosciuto la parola di Dio, come questa parola ci ha trasformati, come ci ha innamorati, come ci ha riempiti, come ci ha fatto luce nei momenti di afflizione e di angoscia, come è stata per noi un approdo sicuro nei momenti di grande smarrimento della nostra vita. Cioè, vi avremmo voluto consegnare quello che ci è costato comprendere queste cose e ci è gustato per vivere fino in fondo. E questo perché, dice San Paolo, perché ci siete diventati cari. Ora noi ci immagineremo una realtà affettiva, no? San Paolo parla ai suoi della sua chiesa e dice: ci siete cari, vi vogliamo bene, gli scriviamo una bella letterina a Pasqua, a Natale. San Paolo, quando dice ci siete diventati cari, dice: se io ho sperimentato nella mia vita, io che ero un aborto, dirà in un'altra lettera, se ho sperimentato quello che Dio ha riservato alla mia vita, il modo in cui mi ha trattato, il fatto che perfino nella mia debolezza mi ha permesso di vantarmi e di scorgere la salvezza, allora questo, tutto quello che mi ha riguardato, io lo vedo in voi in prospettiva. So che anche voi, dice San Paolo, intendo sicuramente San Paolo e ogni pastore della Chiesa, vorremmo che anche voi viveste tutto questo, per questo ci siete cari. Vi vediamo già in qualche modo inseriti dentro questa logica salvifica. Anche se siete peccatori, anche se siete deboli e fragili, vediamo in voi la speranza di Cristo che è destinata necessariamente a fiorire, a mostrare la sua bellezza. E poi ancora, voi ricordate infatti, fratelli, la nostra fatica e il nostro travaglio. Lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno, vi abbiamo annunziato il Vangelo di Dio. Questa è una nota familiare che fa Paolo, dicendo: ma in fin dei conti siamo stati in mezzo a voi, abbiamo lavorato con voi, abbiamo parlato con voi, avete visto quello che ci è costato, ma avete anche toccato con mano tutte le volte che ci siamo meravigliati di Dio. Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, questo è importante, la cosa che fa gioire San Paolo di questo apostolato, di questa missione che Dio gli ha affidato, è questa, non la sublimità delle conoscenze, no? Lo dirà anche nella lettera ai Romani, quello che San Paolo brucia nel cuore, dice: noi ringraziamo Dio perché quando vi abbiamo parlato, voi non avete preso queste parole come parole intelligenti, come parole di uomini, come parole altissime, ma le avete prese proprio per come sono, parole che vengono da Dio, carezze che vengono dall'Onnipotente, logiche che procedono dalla stessa fonte della vita, dal Creatore di tutte le cose, e che trovano nel suo Figlio, il Verbo incarnato, la manifestazione dell'amore di Dio per tutti gli uomini. Voi avete creduto a questo amore di Dio, l'avete accolta appunto non come parola di uomini, ma come è veramente parola di Dio, attenzione, che opera in voi che credete. Qua San Paolo sembra dire: siccome questa parola viene da Dio e non da me, siccome voi l'avete accolta come parola di Dio, questa opererà in voi che credete, cioè porterà il suo frutto. Amici, questa è la trasmissione della fede, non è un indottrinamento, sarebbe quello che fanno i farisei e che fanno tutti gli altri, insomma, lasciamo perdere, cioè che fanno tutti quelli che fanno questo per mestiere. Allora stavo dicendo, no, che questa passione è la passione di chi ha sperimentato il Cristo e ha pensato e sperato che ogni uomo possa sperimentarlo in ogni situazione dell'esistenza nella quale si trova. Dunque è un passaggio della fede autentico, un passaggio della fede vissuto insieme come una meraviglia non delle cose che riusciamo a capire, una meraviglia delle cose che Dio vuole compiere in mezzo agli uomini. Allora possiamo riguardare questo messaggio con ottimismo, non scandalizzandoci dei peccati dei pastori o dei profeti o di Walter Pescachi, ma guardando concretamente a quello che questa Chiesa riesce a produrre quando è incontrata, sposata da Dio Altissimo e dal suo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Amen.